E passiamo la parola adesso a Noemi Galleani, che è psicologa della Scuola di Specializzazione Etnosistemico-Narrativa di Roma. A te la parola, Noemi.
Grazie. Allora, io non ho conosciuto Federico Corallini, ma devo dire che se il suo desiderio è stato così forte che anche dal mondo degli invisibili è riuscito, insieme ad altri, a creare questa giornata, devo solo dire un grazie, no? Perché tra l'altro mi ha permesso non solo di essere qua tra voi, ma anche di rivedere persone che avevo conosciuto in diversi momenti della mia vita, per esempio Alessandra e Wanda quando eravamo all'università durante il corso di antropologia, per cui già la dice lunga di che cosa avevamo in mente ai tempi, e anche Walter, con il quale ho fatto un corso di perfezionamento con Natale Rosi a Roma, e poi però anche ho rivisto con tanto piacere Rosanna Marcato e anche Nives Martini, perché se qui io mi presento come psicologa e psicoterapeuta e docente della Scuola Etnosistemica Narrativa di Roma, il mio lavoro con gli stranieri, con i migranti, è iniziato tutto nel 2001, quando ancora il progetto si chiamava PNA, e col Comune di Venezia insieme a Rosanna Marcato. Allora, ho messo insieme un po' per raccontarvi qualche slide per dirvi che cos'è, no? La scuola etnosistemico-narrativa, che è una delle scuole, diciamo così, etno del panorama italiano. E poi anche a me è piaciuto molto declinare qualcosa rispetto ai tre temi interessantissimi e importantissimi. Si vede che sono stati creati da persone che lavorano, no? con i migranti. Proviamo a fare questa cosa a distanza. Quindi, se non mi viene. Allora, come vedete, Natale Losi ha deciso di chiamare questa scuola, che esiste da 5 anni. L'anno scorso abbiamo specializzato il primo ciclo, utilizzando tre sostantivi: etno, sistemico e narrativo. Etno, cioè la necessità di mettere in primo piano la cultura del soggetto, no? Io arrivo alla fine di una serie di interventi interessantissimi, dove forse alcune cose posso anche evitare di spiegarle, no? Perché le mie colleghe hanno già detto tanto e in linea con quello che penso io. Sistemico, perché la scelta è stata quella di indirizzare lo sguardo verso il contesto relazionale nel quale si manifestano le sofferenze, nel tentativo di comprenderle superando interpretazioni lineari causa-effetto. Cioè, se io penso al soggetto inserito in un contesto sistemico, che vuol dire non soltanto le persone con cui vive, ma la cultura in cui vive, il contesto che l'ha mosso, no? Nel caso del migrante, da una zona per arrivare a un'altra, allora forse mi appaiono un po' più chiare le cose che lui dice e i sintomi che mi porta. E l'ultimo concetto, le tre anime di questa scuola, è quello narrativo, cioè la necessità di dare spazio nella costruzione delle storie alle esperienze soggettive dei protagonisti, attraverso il loro modo di narrare, evitando di inscatolare le diverse vite in un mortifero triangolo in cui i persecutori, le vittime e i salvatori, qualcosa diceva prima la mia collega, rischiano di recitare a turno parti invariabili e prestabilite. Quali sono gli aspetti a cui teniamo molto all'interno di questa scuola, no? che prepara poi psicoterapeuti che andranno a lavorare con i migranti e non solo? Quello che noi pensiamo è che il disagio psichico è interpretabile come una narrazione negativa di sé, che se da un lato comporta appunto il disagio, però già dall'altro, all'interno contiene nell'espressione stessa dei sintomi tutti gli elementi per una nuova connarrazione che porti al superamento del disagio stesso. Quindi ci arriva il migrante con tutte le sue problematiche e con la... aspetta un attimo, grazie. E con quello che viene definito perché a volte, voi lo sapete perché ci lavorate, a me arrivano i migranti, i beneficiari, gli utenti, come vogliamo chiamarli, non sempre però che la richiesta di vedere uno psicologo viene da loro, a volte arriva, anzi la maggior parte delle volte arriva dagli operatori. Gli operatori che hanno una grande sensibilità e a volte ci azzeccano, altre volte invece più che portare un sintomo del migrante portano il sintomo sistemico tra loro, no? Cioè, quindi mi fanno vedere a volte soggetti con i quali sono in grande difficoltà. La difficoltà a volte è quella dell'operatore, ma non meno per questo importante, ed è per questo che a volte mi capita nelle cooperative con cui collaboro. Oggi c'è anche Samantha, che è una operatrice del Villaggio Globale, della cooperativa Villaggio Globale di Milano. A volte io chiedo agli stessi operatori di rimanere all'interno del dispositivo che si crea, perché è importante che, utilizzando degli schemi ben precisi, qualcosa esca dalla relazione, no, sistemica che si è creata, e fare in modo che questo disagio, come vedremo poi, da cui partiamo, che è un disagio sistemico, che può essere appunto del migrante, può essere dell'operatore, può essere dalla relazione tra i due, o può essere, come hanno detto prima giustamente le mie colleghe, anche dovuto alla situazione in cui vive e a come vive, qualcosa che da negativo possa, nel momento in cui lo narra e viene conarrato insieme a tutte le persone che fanno parte del dispositivo, può diventare altro. Un altro dei punti importanti di cui teniamo in considerazione è che le ipotesi di rinnovamento narrativo alle quali può attingere il terapeuta e i coterapeuti possono provenire dalle diverse idee di tutti i soggetti in seduta, con una particolare attenzione alla storia del paziente. Un riferimento costante è rappresentato dalla struttura delle fiabe e in particolare dagli elementi fissi che ne connotano ogni narrazione. Un attimo. Allora, questo già vi dice come cerchiamo di lavorare, quando è possibile, perché non raccontiamocela, no? Non sempre è possibile creare dei dispositivi in cui le persone in cui sono presenti più persone. Questo per tanti motivi. Uno tra tutti anche quello economico, no? E mi ricordo che una volta, quando una delle prime volte che avevo conosciuto la Françoise Ironie, che era venuta a parlare a Venezia, quando l'avevo chiesto, ma sto parlando del 2001, del 2002 forse, ma come facciamo noi, no, in Italia a ricostruire questo dispositivo con più narrazioni, più coterapeuti? E lei mi aveva detto, però mi sto parlando di quell'epoca, probabilmente qualcosa è cambiato anche in lei, che si doveva far così o niente. E io, giovane, inesperta, dicevo, ma come faccio a ricreare nel comune di Venezia un qualcosa che si fa fatica economicamente, no, a mantenere con un operatore solo. Ecco, quando parliamo di coterapeuti alla scuola etnosistemico narrativa, ragioniamo anche su presenze, ma non solo, ma anche presenze portate in quel momento dal paziente. Cioè, a volte il paziente mi racconta che cosa avrebbe detto sua mamma in quel momento, cosa la persona che la seguiva quando era in Africa o in un altro posto avrebbe detto, no? E accogliamo quindi delle presenze che sono visibili ma anche invisibili e che fanno parte del dispositivo anche se non sono lì realisticamente. Allora, come vi ho detto prima, Natale Losi dà tantissima importanza alla struttura della fiaba io ho scritto, parafrasando la fiaba, gli sforzi del paziente, che viene visto come l'eroe in quel momento, sono retti da quattro coppie di opposizioni tematiche che sono fondamentali e che vengono sempre riprese in qualsiasi consultazione noi facciamo: il conflitto tra generazioni, l'incontro tra i sessi, l'opposizione sociale, umili e potenti, è già lì alla grande la rappresentiamo, no? Perché per quanto noi possiamo pensarci bravi terapeuti che accogliamo l'alterità, però comunque rappresentiamo sempre i potenti in quel momento, perché facciamo parte della cultura dominante e il soggetto straniero lo sa. Lo sa benissimo, per quanto noi possiamo essere dolci, per quanto molte volte a me dicono: dottoressa, io certe cose riesco a dirle più a lei di quando sono magari davanti all'avvocato, davanti a qualche altro operatore. Ma sarebbe stupido se noi non tenessimo presente che continuiamo a far parte di quel mondo lì, quello dei potenti. E da lì però possiamo lo stesso lavorare. E poi il rapporto collaborativo o positivo tra il mondo dei vivi e quello dei morti, che come vi dicevo prima, a volte noi definiamo il mondo visibile e il mondo degli invisibili, che è qualcosa di molto più vicino alla loro cultura, perché sappiamo di come si fluttua, no? Fai parte del mondo degli invisibili, ma lo diventi anche. In questo momento sto seguendo una signora ghanese che l'anno scorso ha perso una figlia nel momento del parto e adesso è incinta di nuovo, e lei già sente che questo, lei è convinta che sia una bambina, e quando ho detto: ma hai già fatto l'ecografia? Lei mi ha detto: non credo in quelle cose. E quindi è in attesa, però sa che già abbiamo fatto tutto un rito andando in cimitero, già sa che quella bambina sarà la Lorena che l'anno scorso non è riuscita a nascere, non, neanche i medici hanno capito perché. Vai. Un altro aspetto importante è le prescrizioni. Prima vi dicevo che sono andata in cimitero con questa donna e con suo marito, no? A volte noi facciamo delle prescrizioni che non sempre sono le stesse. A volte sono anche fatte di parole, non si tratta di fare come faceva Tobin Nathan, che immergeva, che ne so, uno spago nell'acqua e poi beveva l'acqua insieme alla persona che stava trattando, no? Le prescrizioni rappresentano il mezzo, però il filo di sutura che consente la ricucitura della propria esistenza. Da questo punto di vista sono un ritorno dalla fiaba al rito, e seguono la stessa struttura del rito di passaggio, cioè una connotazione positiva, definizione della prova e un riconoscimento del suo superamento. Queste sono proprio, se pensiamo alle fiabe che ci hanno narrato ancora quando eravamo proprio piccoli, si tratta proprio di questo. Cosa vuol dire fare delle prescrizioni? A volte a me capita di dire anche soltanto: puoi per favore chiedere a tua mamma cosa avrebbe fatto in una situazione di questo tipo se tu fossi rimasto ancora in gambia? Allora lui telefona e dice: mia mamma mi ha detto che... Oppure una volta, e questo era un soggetto che Rosanna ricorderà benissimo, una signora somala che stava proprio male, aveva una di quelle... di quelle malattie di cui parlava prima la collega, no? Che erano molto più nel somatico che nell'organico, quindi veniva per strada, per le calli di Venezia, aveva un grandissimo mal di stomaco, gastroscopie, non si scopre niente, fino a che mi viene in mente e dice: ma potresti chiamare il tuo medico in Somalia e dire come chiamerebbe questa malattia? Fa una telefonata. Il giorno dopo mi arriva dicendo: sì, ha dato un nome, mi ha detto che sono i vermi. Da quel momento lei ha cominciato a stare bene, perché ha dato un nome, ha dato un significante per lei importante a una malattia che i medici italiani, con le più grandi tecniche e tecnologie, non riuscivano a, non solo a guarire, ma neanche a curare, no? Il setting terapeutico è un luogo dove si confrontano forze diverse e spesso contrastanti, nel quale agiscono tre principali attori, generalmente così definiti: il paziente, il terapeuta e materialmente, o come dicevamo prima, simbolicamente, i testimoni. Questi testimoni, nelle situazioni nelle quali non esiste una disponibilità concreta, possono essere evocati simbolicamente dal terapeuta. Certo, la sua capacità inventiva dovrà essere più raffinata, ma l'aspetto essenziale è che sappia costruire col paziente una narrazione. Mi ricordo anni e anni fa, quando sentivo delle psicologhe dei servizi del territorio veneziano che dicevano: è arrivata in consultazione da me e voleva entrare con la sua amica. Ma io ho detto: ma sarà mica scherzando, la sua amica aspetta in corridoio, no? E lì a cercare di far capire quanto era importante per queste culture, che sono culture corali, che arrivino con qualcuno, no? E che possano continuare a essere anche dentro, in un dispositivo terapeutico, a riconoscersi, no? E per quello che dicevamo, se volete, anche prima, siamo la cultura dominante, io molte volte, ma tutti noi penso che abbiamo avuto questa difficoltà, quando io chiedo: tu sai chi sono io? Molte volte mi dicono: sì, mi hanno spiegato, ma anche se so il termine psicologo e magari riesco a tradurlo in inglese, in pigin, in qualcosa, bene bene che cosa fai non so. E allora ci sono i mediatori, che sono sempre importantissimi, no? Che a volte mi hanno definito è come un prete, oppure una signora del Bangladesh una volta mi ha detto: ah sì, la dottoressa che non dà le medicine, oppure la dottoressa che cura i dolori al cuore, no? Ecco, e allora cerco sempre, tramite, con l'aiuto dei mediatori, di far capire piano piano, o che loro possano capire qual è il mio ruolo e che cosa sto tentando di fare. E in quel momento mi ricordo che Beneduce lo diceva benissimo in una conferenza, di come questi soggetti ci portano a dover spiegare chi siamo, no? Mentre con dei pazienti italiani questo non c'è neanche più bisogno, no? A volte io nel mio studio non ho neanche appeso la mia laurea o la mia specializzazione, basta che loro dicano: mi dai il nome di qualcuno, poi scopro che molti vanno a vedere in internet chi sono, però... Una volta, quando ancora non c'era internet, dicevano: mi dai il nome di una psicoterapeuta, venivano lì, mi dicevano: mi è andato questo, non c'era bisogno che io dicessi dove mi sono laureata, cosa ho fatto. Invece con questi pazienti io racconto sempre chi sono, perché c'è la necessità, no? Perché devono fidarsi di me, a proposito di quello diciamo, si diceva prima, di verità e non verità. Io devo farmi, per un certo aspetto, accettare da loro, no? Come una persona che ha delle competenze e che può aiutarli. Vai. Ecco, a questo punto vi ho detto quali sono gli aspetti importanti del pensiero etico-narrativo, e rivediamo i tre concetti, le tre anime di questa scuola, ma di questo pensiero, no? Quindi, come vi ho detto prima, etno deriva da etnopsichiatrico, a ragione del fatto che è possibile, ma non indispensabile, utilizzare il setting etnopsichiatrico. Questo non indispensabile mi piace tanto, perché poi nella pratica non è sempre possibile. Sistemico, lo rivediamo, è tratto dal pensiero sistemico, che guida l'ipotesi che le cause dei sintomi e dei malesseri portati dal paziente siano parte del sistema di appartenenza del paziente stesso e delle sue relazioni con gli altri importanti. E narrativo, che è quello che a me piace di più di tutti, proviene dalla consapevolezza che siamo fatti di storie, e che storie che ammalano possono essere trasformate nel corso di un'interazione significativa in storie che curano le stesse. Vai. Allora, qui invece ho cominciato a guardare i temi, no, che avevate proposto, e ho provato a dare una risposta partendo da quella che è la mia formazione. Tra l'altro la mia è una formazione psicanalitica, Jacques Lacan, e dopo ho incontrato, no, l'etno, e ho provato a scrivere qualcosa rispetto a come io lavoro, no, poi con questi migranti, con questi soggetti. Quella del rifugiato non rappresenta in sé una condizione patologica, l'hanno detto anche le mie colleghe. Lo può però diventare se le difficoltà sul territorio straniero si dimostrano più dure da affrontare delle possibilità del profugo di gestirle, come gli operatori dei servizi ben sanno. L'idea è che l'assistenza diventi essa stessa terapeutica. Qui io faccio riferimento a Papadopoulos, perché il mio modo di lavorare è un modo di lavorare anche in equipe, no? È vero che a volte vengo chiamata, a volte sono esterna, altre volte sono anche supervisore dell'equipe e contemporaneamente seguo i pazienti. Per me è sempre stato importante, forse lo dico in qualche slide, l'idea che ho preso, non sono riuscita a trovare dove Papadopoulos lo dice, però forse non lo dice nemmeno così, però poi parla a un certo punto di equipe curante. Per me questo è fondamentale, perché io non vedo tutti i beneficiari dei vari progetti per cui lavoro. A volte mi basta sentirli e vederli attraverso il lavoro degli operatori, attraverso quello che loro mi raccontano o in una telefonata o in una mail oppure durante la supervisione, perché ritengo che il loro ruolo sia fondamentale. A volte sappiamo benissimo come queste persone dicono tanto, dicono di più mentre li si accompagna a rifare i documenti, mentre si li accompagna dal dottore, e quindi in quelle situazioni informali io ritengo che l'operatore sta facendo anche in quel momento della terapia, della clinica, senza bisogno che ci sia sempre io a farla. Beh. Quindi, dicevo, un'assistenza terapeutica nelle sue molteplici forme, come vi ho già accennavo, legale, però tutte queste che sembrano cose pratiche, io le guardo attraverso l'occhio della terapeuticità, legale, scolastica, medica, di organizzazione comunitaria, che aumenti le opportunità dei rifugiati di guarire e imparare a convivere con le loro incredibili perdite, ripristinando contemporaneamente un senso di coerenza e di significatività della loro vita. Vai. Se il rifugiato viene patologizzato e considerato esclusivamente una vittima, è probabile che il terapeuta assuma invariabilmente il ruolo di salvatore, lo diceva prima la collega, no? Rischiando di mettere in quello di abusatore tutti coloro da cui dobbiamo proteggerlo, e lo Stato, e la legge, e il vicino, o gli italiani che non vogliono fare un contratto a uno straniero, eccetera. Questo è un rischio che dobbiamo stare attenti di uscire il prima possibile. Vai. Ecco, questo è uno degli schemi che Natale Losi utilizza, no? Di come da una parte ci siamo noi come funzione di salvatori, le vittime e quelli che definiamo degli aggressori, perché se noi siamo salvatori ci sono delle vittime, non ci può non essere un aggressore. Però in questo che viene definito il triangolo, no? Del salvatore, vittima, aggressore, dobbiamo stare molto attenti quando lavoriamo a non farci prendere da questo loop e rimanere agganciati a questo, perché altrimenti non facciamo bene il nostro lavoro e rischiamo di non fare star bene o di non aiutare in questo caso qui è definita vittima o comunque diciamo il beneficiario con cui lavoriamo. Quindi, per non rischiare di mettersi o farsi mettere nel ruolo di salvatore, è importante una formazione continua e un lavoro di equipe supervisionato. Il mio stesso lavoro, senza la collaborazione, come vi dicevo prima, degli operatori, a volte sarebbe insostenibile e viceversa. Importante lavorare in team, fiduciosi nelle capacità e nelle competenze reciproche e facendo assegnamento su di esse nell'adempiere i nostri rispettivi compiti. Quello che vi ho detto prima, pensare all'equipe come un'equipe terapeutica. Allora, la seconda cosa era quella che riguardava la verità.
Posso?
Sì. Devo essere sincera, quando ho parlato per telefono con Walter di questo, ho detto della verità, la prima risposta che mi è venuta è detta è della verità e chi se ne frega, perché sinceramente di che verità parliamo? Poi però era così ben declinata il vostro tema che mi ha molto stimolato, allora ho preso alcune cose di Lino, di Natale Losi e altre di Gabriele Profita che era venuta a farci una lezione a Roma e ho trattato anche questo tema. Allora, cos'è dire il vero? E cos'è il dire il vero per noi occidentali? La psicoterapia è una forma evoluta e laica della confessione, no? Confessarci significa diventare soggetto, l'ha detto prima la collega, no? Che diceva di non essere riuscita a trovare un altro termine, e anch'io, no? Si diventa soggetti I lacaniani parlano di rettificazione soggettiva, no? Quando il soggetto viene lì e dice: aspetta un attimo, fammi capire cosa c'entro io in tutto questo, no? Il colloquio stesso è paragonabile a una celebrazione, a un rituale. Nei dispositivi clinici non c'è il vero, ma si racconta ciò che è buono e che è adatto alla situazione. Qual è la verità per i migranti? Solo attraverso una narrazione si può costruire una relazione di verità, quello che dicevano le colleghe prima, mentre attraverso altri dialoghi si ottiene unicamente ciò che è buono per me. Foucault sosteneva che dire il vero è dire ciò che mi può essere utile, quindi siamo nella logica del malinteso. Noi condividiamo idee di verità che non possiamo condividere con gli stranieri. Quindi, non più possiamo parlare di verità assolute, ma probabilità plausibili. In questa prospettiva, dunque, la menzogna, e questo è il modo, vediamo le cose da un altro lato, no? È la radice dell'intelligenza. Per mentire dobbiamo metterci nei panni dell'altro, interpretando le sue attese, studiando i suoi comportamenti ed evitando di rendere troppo chiari i nostri. Io qui non andrei oltre se tutta la sala avesse visto o avesse letto Storia di P. Non so se vi è capitato. Ecco, lì vi ricordate come lui racconta la storia del naufragio, e poi a questo giornalista, e poi alla fine dice: ti va bene questa storia, ne vuoi sapere un'altra? E quindi parte l'altra versione. E poi alla fine la storia gliela regala, che è una cosa meravigliosa. Regalare una narrazione a qualcuno è una cosa meravigliosa. Ecco, se non l'avete vista vado avanti con le... quindi, questa l'abbiamo fatta tutta? Credo che il terapeuta debba imparare ad affrontare la complessità della sua esperienza facendo propri due strumenti strategici dell'agire, dell'essere, del mondo di Ulisse: la menzogna e l'astuzia. In questi riferimenti si possono trovare alcune chiavi di comprensione della posizione del terapeuta. L'astuzia di Ulisse non è sinonimo di furbizia, ma di saggezza. Io tante volte gli avvocati mi dicono: ma te che storia ti ha raccontato? Perché a me me ne ha raccontata una e non so se è quella, no? Cos'è, un bugiardo? In altri termini, della capacità di trovare di volta in volta il punto di equilibrio tra forze contrastanti. Corollario dell'astuzia è la prudenza. Io qua mi rivedo mentre dico questo, tutta una serie di persone con cui collaboro, e spero anche voi. In quanto, trovandoci a decidere senza verità precostituite, dobbiamo anticipare gli eventi senza certezza per produrre risultati deducibili attraverso principi immutabili. In terapia non abbiamo a che fare con ciò che accade sempre, con risultati certi, come nella matematica, ma con ciò che accade per lo più, con ciò che compare di volta in volta in modo imprevisto. Io qui ho un ricordo di pazienti non stranieri, per cui se vale per quello ve lo porto, giovanissima ancora in formazione alla mia scuola di specializzazione all'Istituto Freudiano. Un collega dice alla nostra tutor: ma viene da me una paziente che è stata assente diverse settimane e mi ha detto che era finita in ospedale perché è operata di appendicite. Lui, che era un medico, frequenta lo stesso ospedale, viene a sapere che invece la sua paziente era stata ricoverata per un tentato suicidio. E quindi parla con la nostra tutor e dice: cosa ne faccio di questa verità che so? E mi ricordo, allora ero giovanissima, che la tutor Annalisa D'Avanzo, che adesso non c'è più, le aveva detto: la verità è quella che ti racconta il paziente, e questa continua a tenermela in mente, no? Anche per coloro che dovranno andare in commissione. Vai. Mentire significa assumersi la responsabilità di accettare, di riconoscere la distanza che intercorre tra apparenza e realtà, uscendo dall'ingenuità di quanti credono che le cose siano ciò che appaiono. Ulisse è il primo a utilizzare la doppia coscienza, per cui chi mente sapendo di mentire si posiziona ad un grado più alto di veridicità, perché abbandona l'ingenuità per abitare la complessità dei due livelli, la realtà e la sua maschera. Ok, allora ho finito, guarda. Il terzo, il trauma, siccome penso un po' di averlo trattato in quello che ho detto, vorrei finire con questa poesia. Io non conosco questo poeta francese, sono andata a cercarlo su Google, perché a me è stata regalata da un poeta italiano che amo moltissimo, che si chiama Franco Arminio e che ho il piacere di conoscere. Dicendo che dovevo venire qua, gli ho chiesto che poesia potrei utilizzare delle tue, e lui invece mi ha mandato generosamente questa. Faccio fatica a leggerla senza aver voglia di parafrasarla, perché mi fermerei ogni parola, però la leggo così. Allora, sforzarsi senza tregua di pensare a chi sta davanti, prestargli un'attenzione reale, costante, non dimenticarsi un secondo, che colui o colei con cui tu parli viene da un altro luogo, che i suoi gusti, le sue idee e i suoi gesti sono stati plasmati da una lunga storia, popolata di molte cose e di altre persone che tu non conoscerai mai. Ricordarsi in continuazione che colui o colei che guardi non ti deve nulla, non è una parte del tuo mondo. Non c'è nessuno del tuo mondo, neppure tu. Questo esercizio mentale, che mobilita il pensiero e anche l'immaginazione, è un po' duro, ma ti conduce al più grande godimento che ci sia. Amare colui o colei che ti sta davanti, amarlo per quello che è, un enigma, e non per quello che credi, per quello che temi, per quello che speri, per quello che ti aspetti, per quello che cerchi e per quello che vuoi. Christian Boubben, io il francese non lo so, autoritratto al radiatore, e come sempre gli artisti in genere, scrittori, poeti, arrivano prima che qualsiasi altro teorico.
Allora, io ringrazio molto anche Noemi Galleani per questa ricca esposizione e per la bellissima nota poetica che effettivamente dice più di tante parole.